Capitolo secondo. Sulla terrazza s'era riunita tutta la compagnia delle donne di casa. In genere piaceva loro sedere là dopo pranzo, ma quel giorno c'era anche da fare. Oltre la confezione delle camicine e delle fasce a maglia, di cui tutte si occupavano, quel giorno si confezionava la marmellata secondo un metodo nuovo per Agafia Mihailovna, senza cioè aggiungervi acqua. Kitty introduceva questo metodo nuovo usato in casa sua. Agafia Mihailovna, alla quale in un primo momento era stato affidato questo lavoro, ritenendo che tutto quello che si faceva in casa Lievin non potesse essere mal fatto, aveva, nonostante tutto, versato dell'acqua sulle fragole del giardino e su quelle selvatiche, convinta che era impossibile fare altrimenti. Ma era stata sorpresa in questo, e ora si cuocevano i lamponi alla presenza di tutti. Agafia Mihailovna avrebbe dovuto convincersi che anche senza acqua la marmellata sarebbe riuscita bene. Agafia Mihailovna, col viso rosso e crucciato, i capelli arruffati e le braccia magre, nude fino al gomito, faceva dondolare circolarmente la casseruolina sul braciere e guardava torva i lamponi, desiderando con tutta l'anima che si rappigliassero e che non finissero di cuocere. La principessa, sentendo che l'ira di Agafia Mihailovna era diretta contro di lei, quale consulente più esperta nella cottura dei lamponi, cercava di aver l'aria di attendere ad altro e di non interessarsi affatto dei lamponi. Parlava di cose estranee, ma di tanto in tanto sbirciava il braciere. «Io compro sempre da me al mercato i vestiti per le ragazze», diceva la principessa continuando un discorso incominciato. «Non si deve levare adesso la schiuma, amica mia», soggiungeva rivolta ad Agafia Mihailovna. «Ma non lo devi fare tu, fa caldo», disse, trattenendo Kitty. «Lo farò io», disse Dolly, e alzatasi cominciò a passare col cucchiaio su per lo zucchero schiumoso, battendolo di tanto in tanto per staccarne quel che vi si era appiccicato sul piatto già coperto di schiuma variopinta giallo-rosa, con lo sciroppo sanguigno che colava sotto. «Come se lo leccheranno col tè», pensava dei suoi bambini, ricordando come lei stessa, nell'infanzia, si stupiva che i grandi non mangiassero il meglio, la schiuma. «Stiva dice che è preferibile dare in denaro», continuava intanto Dolly l'argomento interessante incominciato sul modo migliore di far regali alla servitù. «Ma come si può dar denaro?» cominciarono a dire a una voce la principessa e Kitty. «E si apprezzano questo. Io, per esempio, l'anno scorso ho comprato per la nostra matriona Semyonovna non poplin, ma una specie», disse la principessa. «Mi ricordo, ce l'aveva il vostro onomastico. Un disegno molto grazioso, così semplice e distinto. Me lo sarei fatto anch'io se non l'avesse avuto lei. Una specie di quello di Varinka, così carino e a buon prezzo». «Su, adesso mi pare che sia pronta», disse Dolly facendo colar giù lo sciroppo dal cucchiaio. «Quando è caramellato, allora è pronto. Cuocete ancora, Agafia Mihailovna». «Quante mosche!» disse rabbiosa Agafia Mihailovna. «Sarà sempre lo stesso», aggiunse. «Ah, com'è carino, non lo spaventate», disse inaspettatamente Kitty guardando un passerotto che s'era posato sulla balaustrata e che, rigirato un rametto di lampone, aveva preso a beccarlo. «Sì, ma sta lontana dal braciere», disse la madre. «A proposito di Varinka», disse Kitty in francese, come del resto parlavano sempre perché Agafia Mihailovna non capisse. «Voi sapete, mamma, che oggi chissà perché mi aspetto una decisione. Voi capite quale, come sarebbe bello». «Ma che abile pronuba», disse Dolly. «Con che accortezza e con che abilità li mette insieme? No, ditemi, mamma, cosa ne pensate?» «Ma cosa pensare? Lui era naturalmente Sergei Ivanovich, ha sempre potuto rappresentare il miglior partito della Russia. Ora non è più tanto giovane, tuttavia molte lo sposerebbero. Lei è molto buona, ma egli potrebbe...» «No, mamma, capitemi, per lui e per lei non si può pensare nulla di meglio. Per prima cosa», disse Kitty piegando un dito, «lei è una delizia». «Lei gli piace molto, questo è vero», confermò Dolly. «Poi egli occupa una posizione tale in società che non ha assolutamente bisogno né del patrimonio né della posizione sociale della moglie. Ha bisogno di una cosa sola, di una moglie buona, simpatica, tranquilla». «Sì, con lei davvero si può essere tranquilli», confermò Dolly. «Terza cosa, che lei lo ami. E questo c'è. Sarebbe così bello. Ecco, io aspetto che spuntino fuori dal bosco e che tutto si decida. Me ne accorgerò subito dagli occhi. Sarei così contenta. Che ne pensi, Dolly?» «Ma tu non agitarti. Tu non devi agitarti per nulla», disse la madre. «Ma io non mi agito, mamma. Mi pare solo che quest'oggi egli farà la sua proposta». Ah, è così strano quando un uomo fa la sua dichiarazione. C'è una certa barriera e a un tratto questa si rompe, disse Dolly, sorridendo pensierosa e ricordando il proprio passato con Stepan Arkadic. Mamma, come vi ha fatto papà la sua domanda? Chiese a un tratto Kitty. Non c'è stato nulla di straordinario, molto semplicemente, disse la principessa, ma il suo viso si illuminò tutto al ricordo. No, ma come? Lo amavate però, prima che vi permettessero di parlare? Kitty provava un incanto particolare nel poter parlare adesso con la madre come ad una sua pari di queste importanti questioni della vita di una donna. Si intende che l'amavo. Veniva da noi in campagna. Ma come si decise la cosa, mamma? Credete forse di aver inventato qualcosa di nuovo? È sempre la stessa cosa. Si risolve con gli occhi, con il sorriso. Come l'avete detto bene, mamma. Proprio con gli occhi, con il sorriso, ripeté Dolly. Ma quali parole diceva? Quali ti diceva, Costia? Lui le scriveva col gesso. Che cosa strana, come mi sembra lontano tutto ciò, ella disse. E le tre donne cominciarono a pensare alla stessa cosa. Kitty ruppe il silenzio per prima. Le era venuto in mente l'ultimo inverno prima del suo matrimonio e la sua esaltazione per Vronsky. Una cosa sola, la passione precedente di Varinka, disse, ricordandosi di questo per naturale associazione di idee. Volevo dirlo in qualche modo a Sergei Ivanovich, prepararlo. Loro, tutti gli uomini, aggiunse, sono terribilmente gelosi del nostro passato. Non tutti, disse Dolly. Tu giudichi da tuo marito. Ancora adesso lui si tormenta al ricordo di Vronsky. Non è vero, forse? È vero, rispose Kitty sorridendo, pensosa, con gli occhi. Ma io non so, disse la principessa in difesa della sua protezione materna sulla figlia, quale tuo passato potesse mai agitarlo. Forse il fatto che Vronsky ti avesse fatto la corte? Questo succede a ogni ragazza. Ma non parliamo di questo, disse Kitty arrossendo. No, permetti, continuò la madre. E poi tu stessa non volevi che io parlassi a Vronsky, ricordi? Ah, mamma, disse Kitty con un'espressione di sofferenza. Adesso non si riesce a trattenervi. I tuoi rapporti non potevano andare oltre quel che si conviene. Io stessa l'avrei richiamato. Inoltre a te, anima mia, non fa bene agitarti. Non dimenticarlo, ti prego, e sta tranquilla. Sono perfettamente calma, ma... Come fu bene per Kitty che venisse Anna, disse Dolly, e come è stato male per lei. Ecco, proprio tutto al contrario, aggiunse, colpita dalla propria idea. Allora Anna era così felice e Kitty si considerava infelice. Come è ora tutto al contrario. Io penso spesso a lei. Non hai a che pensare. Una donna odiosa, ripugnante, senza cuore, disse la madre che non poteva dimenticare che Kitty non aveva sposato Vronsky, ma Lievin. Che gusto c'è a parlare di questo? Disse Kitty con dispetto. Io non ci penso e non ci voglio pensare. E non ci voglio pensare, disse, prestando orecchio ai passi noti del marito per la scala della terrazza. E che cosa significa questo e non ci voglio pensare? Chiese Lievin entrando sulla terrazza, ma nessuno gli rispose ed egli non ripeté la domanda. Mi dispiace di aver disturbato il vostro regno femminile, disse dopo aver osservato tutte, contrariato, e dopo aver capito che si stava parlando di una cosa che non avrebbero ripetuto a lui. Per un attimo sentì che condivideva il sentimento di Agafia Mikhailovna, lo scontento perché i lamponi si cuocevano senza acqua, e in genere l'influenza estranea degli Scerbacchi. Sorrise tuttavia e si accostò a Kitty. Beh, come va? Chiese guardandola con quella stessa espressione con cui adesso tutti si volgevano a lei. Niente, sto benissimo, disse sorridendo Kitty. E da te come si va? Ne portano 3 volte di più di un carro. Allora devo andare a prendere i bambini? Ho detto di attaccare. Ma come? Vuoi portare Kitty in calesse? Chiese la madre in tono di rimprovero. Ma se va al passo, principessa. Lievin non chiamava mai la principessa Maman, come fanno i generi, e questo dispiaceva alla principessa. Lievin, pur amando e rispettando la principessa, non poteva chiamarla così senza offendere il proprio sentimento verso la madre morta. «Venite con noi, Maman», disse Kitty. «Non voglio assistere a queste sconsideratezze. Via, andrò a piedi, mi fa bene del resto». Kitty si alzò, si avvicinò al marito e lo prese per mano. «Fa bene, ma tutto con misura», disse la principessa. Beh, Agafia Mikhailovna, è pronta la marmellata? Disse Lievin sorridendo ad Agafia Mikhailovna e desiderando rallegrarla. Va bene col nuovo metodo? Deve andar bene, Per noi è troppo cotta. E anche meglio, Agafia Mihailovna, non andrà a male. E qui da noi ormai il ghiaccio si è già sciolto e non si sa dove conservarla, disse Kitty dopo aver capito subito l'intenzione del marito e rivolgendosi alla vecchia col medesimo intento. In compenso, la vostra salamoia è così buona che la mamma dice di non averne mangiata in nessun posto una simile, soggiunse, sorridendo e accomodandole addosso lo scialletto. Agafia Mihailovna guardò Kitty con rabbia. «Non mi consolate, signora! Ecco, vi guardo con lui e mi rallegro!» Ella disse, e questo rozzo modo di esprimersi commosse Kitty. «Venite con noi a cercar funghi, ci farete vedere i posti!» Agafia Mihailovna sorrise, scosse il capo quasi a dire «Sarei anche contenta ad arrabbiarmi con voi, ma non si può!» «Fate secondo il mio consiglio, per favore!» disse la vecchia principessa. «Sopra la marmellata mettete un pezzetto di carta e bagnatelo di rum. Anche quando non sarà più freddo, non si formerà la muffa.»